dream. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare?
Finalmente! Buonasera!
Qua si scivola! Wow,
finalmente.
Grazie, ciao belli. Sei stupenda.
È la donna che ho corteggiato di più nella vita, anzi diciamo è anche tra gli uomini, lei rimane quella che ho corteggiato di più nella vita.
Grazie.
Loredana Bertè, buonasera e benvenuta.
Buonasera a lei.
Che belva si sente.
Ma questa sera sembro un po' struzzo, però sono un po' tigre. Anzi, un cucciolo di tigre. Stasera un cucciolo di tigre.
Giancarlo Dotto ha scritto: intervistare Loredana Bertè è come giocare alla roulette russa o partire per una spedizione di caccia nella giungla malese. Puoi incrociare tigri feroci o perle rare. Devi essere disponibile a farti sbranare o incantare. A cosa punta stasera? Sbranare o a incantare?
Ma... sbranare non mi dispiace.
Benvenuta. Di lei hanno scritto: Loredana si è fatta a quasi 70 anni più calma, i capelli come la fata turchina che qualche volta diventa strega. Le piace assomigliare più alla fata turchina o alla strega?
A una strega.
Lei ha detto: finché vivrò romperò i coglioni a tutti, a volte sono una bella stronza ma ormai non cambio, non sono una signora, è il mio manifesto.
Esatto, tutto corretto.
Di lei su Rolling Stones hanno scritto: è la diva antidiva, la cantautrice che ha seguito l'istinto. Quando la vita le ha messo un muro davanti, ci si è scantata contro. È comunque a suo modo una diva lei? È una diva?
No, io non mi sento diva, mi sento quella che sbatte la testa sul muro, proprio su questo muro che a volte mi creo da sola e che mi fa male.
Però per gli altri lei è una diva.
Ecco, per gli altri io non mi so spiegare come mai mi guardano in questa, sotto questa ottica, non lo so.
Qualche anno fa lei disse: sono autodistruttiva, non ce l'ho fatta a diventare una regina. È passato un po' di tempo da quando l'ha detto, ce l'ha fatta invece a diventare una regina? Oggi ci si sente?
Ma io da piccola volevo diventare una regina. Ho sempre voluto diventare una regina. Per mettere dentro tutti, dicevo, avevo 5 anni. Ecco, adesso forse sono la regina del rock, ci sono riuscita lì a diventare regina.
Paolo Giordano anni fa di lei scrisse: Loredana ne ha combinate di cotte e di crude, risse, arresti, polemiche, tentati suicidi, la Bertella ha 3 cani degli eccessi.
Può darsi, quasi
le
sicuramente.
Le piace l'enciclopedia degli eccessi?
La Treccani, sì, come chiaramente anche loro, sai, mi hanno scritto. La Treccani, veramente, perché io nomino spesso la Treccani, dicendo che la mia discografia è una Treccani.
Sì.
Grazie di averci nominate così spesso, però vorremmo anche meno, hanno detto.
Anche
quindi
perché lei è la Treccani
degli
eccessi.
Non ci nomini tanto, è un eccesso.
Una volta Franco Battiato, che era un suo grande sostenitore, l'ha incontrata in aereo e lei ha detto: Abbattiato vai, poi ha preso la strada al pullover e gli ha mostrato il seno.
Gli ha fatto vedere il seno.
Sull'aereo?
Sì,
così,
sull'aereo.
Di botto?
Sì, di botto. Era seduto là tanto triste, ha detto: ti faccio vedere un po' le tette, vediamo.
Si è rianimato?
Si è rianimato, sì.
Tra l'altro, come se non bastasse, lei raccontando a gay.it che Pino Daniele le diceva sempre di non mettersi la minigonna perché già c'aveva 5
sì,
bypass.
Sì, sì, è vero. Perché lei... quando ho cantato la sua canzone in questa città, a Sanremo, lui mi ha pregato in tutti i modi: ti prego non ti metti la minigonna. Io ho messo i jeans con il chiodo.
Perché
per 5
effetto.
Sere non mi sono cambiata. Tutti i giornalisti hanno detto: la Bertè ha perso le valigie. E ho detto a Pino: ti prego, l'ultima serata mi posso mettere a minigonna? Sì, ma non corta, guaglio, non corta, no.
Perché era sensibile. Comunque lei ha detto: Pino Daniele ci manca, Albano invece sta sempre bene.
Sì, sta sempre bene.
Che gli ha fatto Albano?
E io gli auguro lunga vita, perché tra l'altro mi piace tanto e lo stimo moltissimo.
Però
ma diciamo, sta sempre benissimo.
Ma come gli è venuto?
Gode di ottima salute. Non lo so, così mi è venuto. Distinto.
Comunque fra le tante.
Perché anche quando se n'è andato Mango, si può fare. Un fratello per me è stato Mango. Vederlo così, sul palco. Magari è la fine che vorrei fare pure io, perché morire sul palco è il sogno di tutti gli artisti,
sì.
Penso. Sì. Io ho anche scritto già il mio funerale.
Ah, sì,
ho anche cantato già il mio funerale, sì.
Un'altra volta, durante un duetto con i suoi fan nel programma Il Treno dei Desideri, condotto dalla Clerice nel 2007, lei ha preso a calci un fan e gli è saltato sui piedi perché ha sbagliato l'attacco musicale.
L'ho preso solo a calci?
Poco. Cioè, se lo meritava comunque.
Sì, sì, di solito faccio peggio.
Che fa?
Li picchio?
Lei un po' a botte ha fatto nella
come
vita.
No, io sono rissosa da morire. Io col marito, quante gliene ho date.
Ecco.
Se lo ricordo ancora.
Mi dice un suo pregio enorme?
Ma sono generosa, lo dicono tanti. Molto, e anche curiosa. Questo è un pregio, perché si invecchia meno, con la curiosità che ti porta sempre a vedere oltre cosa c'è, cosa posso fare, cosa mi sento di fare, come sono, cosa sto facendo in questo passaggio terreno. È raro che trovi una risposta.
A niente?
Ah, quasi a niente.
Vabbè, resta aperta la curiosità, vantaggio.
Rimane la curiosità.
Mi dice invece un suo difetto vero, sgradevole?
Non ho pazienza, ma proprio zero.
Ah.
Sì.
È il peggiore sicura? Ce n'è uno un po' peggio?
Ma sono rissosa, permalosa, ma quando mi arrabbio divento insopportabile.
Lei ha detto: io con la vita ci litigo, non ho mai fatto pace.
No, infatti ci ho litigato dal momento che è morta Mimì e non ci ho più fatto pace.
Non ci ho più fatto pace davvero?
Mai più. Perché è una cosa che è inaccettabile. I mariti si cambiano, le sorelle no.
Adesso infatti ci arriviamo. Tra l'altro, lei quando ha iniziato il suo percorso artistico con Mimì, negli anni 70, si è trasferita a Roma e quello, lei dice, è stato il momento più felice. Eravate un trio,
sì.
Lei, Mimì
e
Renato Zero.
Sì.
È stato quello il periodo più felice della sua vita? Se lei...
Sì.
Sì?
Penso proprio di sì. E quindi da Roma facevamo l'autostop, sempre con l'autostop, quindi
tra l'altro lei
non spendevamo niente perché andavamo in giro con l'autostop.
Si metteva lei davanti e gli altri se nascondevano.
Sì, dietro la pompa di benzina, sì, sembrava un film, sì, così. Io con la minigonna, Renato dice, Anni, mettetele quella più corta perché così arriviamo prima. Ecco. Poi quelli che insistevano per sapere un numero di telefono, io davo sempre il numero dei cimiteri, dei pompieri, ecco.
Le ricordo una sua constatazione fatta a Vanity Fair. Ho l'età del Festival di Sanremo. Ogni anno, quando dicono a che edizione siamo, mi gira il cazzo.
È una rottura di palle. Quando dice 74esimo Festival. E io al 20 settembre compirò 74 anni. Ma una rottura veramente insopportabile. Io non li festeggio i compleanni. Noi non abbiamo mai festeggiati, anche perché in casa mia non esisteva questa parola, compleanno, ma neanche Natale, cioè niente, carbone e basta, regali mai, anche perché i miei, essendo statali, prendevano lo stipendio il 27 del mese, il 20...
Era finito tutto,
quindi nemmeno ci dicevano buon compleanno a me e a Mimì, zero.
E oggi lei si festeggia?
No, continua a non festeggiarmi, vogliono festeggiarmi gli altri, però io ogni tanto devo lasciare fama. Poco.
Lei giovanissima recitò insieme a Renato Zero nel musical Air. E lei dice, facevo la parte di una ragazza incinta che diceva ai suoi genitori che voleva tenere il bambino. Poi mi hanno spostato di ruolo perché dicevano che ero troppo figa. Come ha stabilito anche Playboy con una copertina pazzesca.
Sì.
Beh, Playboy è la cassazione.
Sì, e poi l'accettavano solo quando l'America dava l'ok. Mi hanno dato 500.000 lire.
Che allora.
Mi ricordo che allora era una bella sommetta, insomma.
Però, diciamo, essere già considerata una sex symbol le piaceva?
Ma io lo davo per scontato. Visto che Playboy mi ha voluto a tutti i costi, io ho detto, sarò figa.
E ci si sente? Cioè, ci si
mi sentivo anche figa, sì, di più di adesso.
Ma lei si sente sexy? Al di là di figo o meno?
No, no, io non mi sento sexy perché non faccio la sexy. Ma infatti, sono normale.
Infatti, come dice Ornella Vanoni, uno lo è, non è che lo deve fare. Lei lo è?
Lo sono, boh, lo saprò, ma non lo so. Guarda, in fondo io veramente non lo so. Perché sì, è una cosa che ti dicono gli altri. Cioè, io guardandomi allo specchio non mi piaccio mai veramente. Non mi amo abbastanza.
Non siamo ancora abbastanza.
Troppo no.
Ad ogni replica comunque di Herbie denunciavano per atti osceni in luogo pubblico, ma lei la divertiva a spogliarsi, diciamo, per scandalizzare o perché le piaceva?
No, nessuno delle due. Mi divertiva poco perché era un po' stressante, ogni sera te dovevi togliere tutto e poi te rivestivi un quarto d'ora per uno, prima per spogliarsi e poi per rivestirsi. Poi, come al solito, quando finiva, da sola con Renato facevamo altre cose, facevamo le serate fuori dei ristoranti, i parcheggiatori.
Come parcheggiatori?
Parcheggiavamo le macchine anche.
Ah,
sì.
Facevate i parcheggiatori?
Sì,
la
sì. E ci pagavano.
E vi affidavano le chiavi soprattutto?
Ci affidavano pure le chiavi, sì. Lui con la chitarra e io con la minigonna sempre più corta. Quello era il must.
A 26 anni lei gira un film, diciamo, non proprio indimenticabile, La febbre del cinema, dove appare spesso nuda e mima amplessi con un giovanissimo Massimo Boldi. Diciamo, le poteva andare meglio.
Questo sì, cioè io con Massimo Boldi proprio non era il mio tipo.
Le scene poi di sesso proprio...
Confessionale a me piaceva fare, nuda dentro il confessionale, fuori anzi del confessionale.
Comunque a lei piaceva spogliarsi, mo, a parte tutto.
Sì, non ci trovavo niente di... è strano, era normale per me.
Comunque il 1975 è l'anno della sua svolta, è l'anno del successo, arriva Sei bellissima, da lì lei spicca il volo e poi non si è più fermata perché dopo è arrivato Dedicato, La luna bussò, Non sono una signora. Lei è passata da una condizione in cui non aveva una lira a contratti, popolarità, successo. L'ha saputo gestire un po', era pure giovane, si è persa un pochino.
Mi sono un po' persa, io non l'ho saputo gestire.
In che modo si è persa?
Non sono riuscita a comprarmi nemmeno una casa.
E in che modo lei un po' all'inizio si è persa?
Non capivo esattamente l'entità del successo. E quindi anche con i fans io non ero tanto disponibile, diciamo. Che perché questo successo è stato immediato.
E gli è girato un po' la testa.
E mi ha girato un po' le palle, diciamo.
Come al
più
solito.
Che la testa. Sì, perché non ero più libera di fare quello che cavolo volevo.
Senta, mi dice cosa le piace del successo e cosa la spaventa invece del successo? Cosa non le piace?
Mi piace perché se prendo un aereo mi fanno passare per prima. E non faccio la fila. Quello del successo mi piace e basta.
Quello. E cosa la spaventa?
Mi spaventa limitare la mia libertà personale e la mia libertà anche intellettuale, perché limita la mia curiosità e quindi il modo di osare sempre, che io ce l'ho naturalmente.
Lei e sua sorella avete avuto un eccezionale successo in momenti diversi e anche in modi diversi. Scrissero al Tempo una gara all'apparenza per non assomigliarsi mai. Vi siete molto amate, ma ci sono state anche fasi di silenzio. È esistita fra di voi una forma di rivalità fisiologica?
No, di rivalità mai. Io sono stata privilegiata ad avere come sorella Mimì, perché se non l'avessi avuta nella mia vita ci sarebbe stato un vuoto terrificante come quello che c'è dentro di me da quando se n'è andata. Ma dirle una volta in più ti voglio bene, questo io avrei voluto fare, però la sua risposta sarebbe stata: che ti serve? Mi vuoi bene, che ti serve? Così. E quindi non lo dicevo molto spesso, molto raramente.
Il 12 maggio del 1995, infatti, lei ha scritto, come ha scritto nel suo libro, Vedo Mara Venier che piange, cambio canale. una foto di Mimì, poi un'altra ancora, squilla il telefono, è Renato, mi dice spegni tutto, sto arrivando. E sua sorella infatti era stata trovata morta. Ecco, quando ha avuto quella notizia dentro al
dalla
suo
televisione,
cuore, dalla televisione, lei, il suo cuore che le ha detto che era un gesto, diciamo, disperato o che era un incidente?
Era un incidente.
Questo è quello che le ha detto il cuore subito?
Sì.
Lei ha scritto, il telefono era squillato all'infinito per tutta la giornata. Prima di morire.
Anche tutta la notte. Io non ho mai risposto perché pensavo fosse qualche rottura di scatole, quindi lì mi pento amaramente.
Lei ha detto non me lo perdonerò mai, ma non se l'è perdonato?
No.
Non c'è riuscita?
No. E neanche che potevo fare qualche viaggio di meno dei miei soliti e cercare di starle vicino per capire cosa le servisse in quel momento di più. Ma io non ho colto i segnali. Non ci pensi, è una sorella, non ci pensi a... Io non mi sento bene quando penso a una cosa del genere. Mi viene subito da piangere. Perché non posso rimediare.
Perché non si può tornare indietro, no. Certo. Secondo lei è stato più il male di vivere o la cattiveria della gente?
La cattiveria della gente.
Maldicenza.
Senza dubbio.
Mi dice in che modo quell'evento ha cambiato lei?
Beh, spezzandomi il cuore.
È rimasto così. Guardi, vado avanti. Diciamo che anche nei momenti per lei più bui il pubblico l'ha sempre amata, il suo pubblico non l'ha mai abbandonata e l'ha accolta sempre, no? Con grande entusiasmo. Però a un certo punto si era sparsa la voce in giro che lei fosse un po' ingestibile.
Io?
Un po' avevano ragione o solo
ma
torto?
Ma sicuro, io sono ingestibile, ancora oggi. Sì.
Mi dice qual è la critica più ingiusta però che le hanno rivolto a lei?
Non lo so, perché non leggo mai quello che dicono. Non ne ho idea.
E la più giusta, se l'ha sentita?
No, non l'ha sentita.
Lei ha ricevuto tantissimi applausi, qualche fischio nella vita le è capitato? Quando è successo?
Anche tirando, prendendo i pomodori che arrivavano.
Addirittura i pomodori?
Sì, sì.
E lei che gli ha detto?
Vaffanculo. Ecco.
Perché gli hanno tirato i pomodori?
Non me lo spiegavo, perché il musical era bello, le canzoni erano fantastiche. Forse gli autori di quelli che hanno fatto, hanno tradotto le canzoni in italiano, dateci luce, e quelli dicevano, rivolgetevi all'Enel. Forse la versione italiana non era gradita, diciamo perché
il testo
non andava
desiderare.
Nemmeno a tempo, non era, era proprio un disastro. Dateci luce,
l'ere
sunshine, l'ere sunshine, the sunshine, è tutta un'altra cosa in inglese.
Effettivamente. Il grande Edmondo Berzelli scrisse di lei: anche nei momenti per lei peggiori, quando andava in TV profondamente segnata, intrisa di rancori, talvolta gonfia, rivelava comunque un suo stile, ora parossistico e altre volte rassegnato. Ci si riconosce in queste parole di Berzelli?
No.
No. Cioè dice
io
anche
spesso sono andata in video un po' arrabbiata, diciamo, ma poco.
Dice anche nei momenti peggiori.
Anche quando sto per dire adesso, non mi sento arrabbiata,
no.
Mi sento contenta di essere dove sono.
Mi fa felice.
Sì.
Parliamo d'amore. Aldo Cazzullo le chiese, lei ha avuto alcuni tra gli uomini più affascinanti della sua generazione, che cosa le hanno lasciato? E lei ha risposto, niente.
Niente, una crema, quello che mi ha comprato.
In tutto
il mio matrimonio e 6 anni a Stoccolma, Borg. Ho regalato una crema. ed era anche scontata perché era sull'aereo.
Ah, quelle Tokyo. Quando passano...
Sì, quando passano col carrello, quello là, niente.
Lei è stata comunque una grande seduttrice, gli uomini erano pazzi di lei, le sono cadute ai piedi molti uomini e lei ha detto: me li scopavo ma solo se volevo, ero io la predatrice e li usavo soprattutto come autisti, per me e per i miei amici.
Sì, è vero.
Ma lei ha più sofferto o ha fatto soffrire?
No, ho tutte e due.
Percentuali
tutte
uguali?
Due, sì, ho anche amato, sì. Io volevo dei figli,
sì.
Questo è un rammarico che ho dentro.
Che le dispiace molto.
Posticino da qualche parte mi arrabbio quando ci penso. Perché speravo che fosse il padre dei miei figli.
Suo marito, Borg, sì. Infatti adesso ci arriviamo. Ma prima c'è stato il povero Mario Lavezzi, grande paroliere.
No, povero un cavolo, c'aveva no. Tutte fidanzate in giro. Io gli ho spaccato varie chitarre in testa. Sì, che lasciava incautamente in casa.
Perché lui ha detto: sono stati 5 anni d'amore, potrei dire 2 di Diglio e 3 di Massagro.
Sì, è vero.
Conferma?
Confermo, sì.
Lavezzi stesso raccontò al Foglio che una volta, dopo una furibonda lite, lei ha preso un aereo per la Turchia, tornata dopo una settimana che aveva conosciuto un ragazzo al sì. Club Med.
Sì.
E lui ha detto: non posso dimenticare un viaggio in macchina a 3. Lei guidava, io ero al posto del passeggero e lui dietro la stringeva e la sbuaciucchiava. Una prova durissima che mi ha fatto sanguinare il cuore.
E beh, dopo tante fidanzate sue è arrivato un fidanzato mio.
E gliel'ha imposto in macchina.
Sai quelle cose che si dicono quando stai nei club mediterraneo? Ah sì, ti mando il mio telefono, guarda, quando passi dall'Italia prova a chiamarmi. E lui è venuto proprio sotto casa, che sembrava un pesce fuor d'acqua.
Ma questo ci sta.
Lui cercava tesori, era uno che cercava tesori nella manica, perché era francese.
Ma questo ci sta pure. Ma lei gli ha fatto fare un viaggio alla Lavezzi in tre in cui voi
sì,
un po'
sì.
Bricosavate
sì.
Davanti a lui?
Perché io tanto ho dovuto sopportare che con una, specialmente una fidanzata dove lui insisteva parecchio, durante la nostra relazione.
Ma la fidanzata ufficiale era lei o l'altra?
Eh?
La fidanzata ufficiale in carica era lei o l'altra?
Non si è mai saputo.
Non si è mai saputo.
E per questo mi arrabbiavo. Diventavo una belva.
Ecco.
Prova.
Lei ha detto: purtroppo sono sempre stata etero.
Certo.
Ma nessun cedimento mai?
No, non è mai successo. Che peccato.
Niente.
Sì. Vabbè. Oggi sono curiosa. Perché avrei voluto avere una storia del genere, un'esperienza, diciamo, provare.
Con una donna?
Sì, sì.
Ci abbiamo sto rimpianto. Vabbè, può recuperare,
Ma no. Io sono arrivata a un'età dove non me ne frega più niente di niente. Sono una bella casta ancora.
Hai casta?
Da qualche anno sono bella casta.
Da quanti anni?
10.
Bella cifretta.
Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po', mi sveglio la mattina con le cuffie,
c'ha ragione pure
non
lei.
Voglio vedere niente, non voglio sapere niente.
C'ha ragione pure
sto
lei.
Bene da sola, per ora sto bene da sola,
poi vediamo,
poi non si sa mai.
Infatti. Comunque parlando ancora dei suoi ex, a parte Panatta, lo sappiamo tutti che era innamoratissimo
sì,
di
sì.
Lei, poi lei c'ha avuto anche un marito, Robert Berger,
Berger.
Che era ricchissimo.
Io non cambiavo mai il citofono. Perché li trovavo, facevano sempre LB, Loredana Bertè, Loredana Berger,
la B.
Loredana Borg.
Borg,
LB non si cambiava
era
mai,
facile.
Il citofono, ho detto meno male anche stavolta non cambio il citofono. Ecco.
Comunque questo Robert Berger pare fosse ricchissimo a sua insaputa,
sì.
Perché lei dice si era spacciato per parrucchiere, invece era figlio sì. Diciamo... di una famiglia
pensavo
di imprenditori.
Fosse un parrucchiere.
Ma da che l'ha capito? Gli faceva la piega, come che non era parrucchiere?
Io di solito non faccio domande. Questo è un altro.
Ma si è proprio sposato?
Sì, mi sono sposata, ma il giorno dopo mi sono separata.
Ah.
Il giorno dopo proprio.
24 ore.
Eravamo sempre a New York e mi sono separata.
24 ore proprio è durato.
Sì, anche perché quando ho sentito il padre che ha detto ti do 5 minuti per lasciarla perché se no tu sarai diseredato. Io ho detto, diseredato?
Ma non facevi le pieghe?
E ho detto, ma so io che te mollo, scusa, bello. Mi sono pagata tutti i viaggi che ho fatto da qui a Boston. E quindi tu invece mi potevi pagare tutto? E non l'hai mai fatto. Ma te mollo io, vai, torna da papà.
Comunque il suo vero amore è stato Borg. Infatti a Sabelli Fioretti lei ha detto, lui le chiedeva: qual è l'uomo che ha amato di più? Borg, il più tenero Borg. Quello che ha lasciato la traccia più visibile nella sua vita, Borg. L'uomo che le è piaciuto di più sessualmente, Borg. Abbiamo superato ogni confine. L'uomo dei record.
Sì.
Imbattuto?
Sì, imbattuto per ora. Perché lui mi ha presa di testa. Era gelosissimo come forse un siciliano sa esserlo. Non mi mandava nemmeno dall'estetista a Stoccolma, ha detto no, se no parlano. Ma di che devono parlare? Della ceretta? Ma che devono dire? E allora chiamava la mia estetista di Milano e la faceva arrivare con l'aereo privato suo.
Per fare una ceretta?
Per fare una ceretta, sì.
Ma
però...
fino a dove vi siete spinti?
Abbastanza.
Di là?
Sì. Sì.
Di certo è stato un grande amore, ma anche molto tumultuoso. Lei
sì.
Ha raccontato...
Io molto gelosa anche.
Anche lui, lei, sì, ma lei dice anche. Che buttava tutto dalla finestra e dice non mi limitavo a bicchieri, buttava anche letto, divani.
Come no, certo, le sedie, tutti i suoi trofei, ma buttati tutti
dalla
dal balcone.
Finestra.
Sì, sì.
Ma che, infatti effettivamente anche Borg nella sua biografia dice che una volta hanno portato via 18 sacchi di spazzatura, di cose che ha buttato lei.
Di divani? Di poltrone,
ma come si fa
letti.
A buttare un divano da una finestra?
Si fa quando sei arrabbiata che non lo vedi da 48 ore e non sai nulla, chissà dove è andato, non si sa.
E lei buttava?
E io cominciavo a buttare via
i mobili
dalla finestra.
Certo.
Con i fotografi che guardavano laggiù in fondo.
Contenti,
vedevano tutta la casa che era rivoltata, arrivava la madre e dice no, questo no. Come no?
Poi cercava di s'aggrappava a qualcosa per non farglielo buttare.
La madre.
Certo. Ecco. Comunque, diciamo che era un rapporto sfidante, ma è stato anche abbastanza violento, non solo psicologicamente, perché lei dice, Borg era pazzo, aveva in casa 3 pistole e ci giocava puntandomele alla tempia.
Sì.
Una volta premette il grilletto e poi mi disse che era carica. Io gli dissi, ma sei scemo? E poi gli ha dato una scarica di botte, come al solito finiva così. Ma ecco, lei è restata perché c'era una cosa che le piaceva in fondo, cioè...
Sì, questa...
Cosa un po'
questo
malata,
senso
no?
Questo di pericolo pure mi era eccitante, è molto eccitante.
Finché nell'89 Borg a un certo punto, diciamo, tenta il suicidio, viene salvato per miracolo, si è detto, no?
Sì,
in ospedale.
Aveva preso un sacco di pillole.
Di sonniferi?
Sì.
Ma lo aveva fatto per lei o per cosa?
Io non ho mai capito.
Non gliel'ha detto dopo?
No, cioè è stata... non me l'ha mai detto.
Lui aveva anche una dipendenza da cocaina molto forte.
Sì, anche per questo ha influito molto su...
La vostra vita.
E anche quella quando ci siamo lasciati, perché... Cioè, la preferiva a me. A un certo punto della nostra relazione, lui preferiva la cocaina. E io questo non lo potevo accettare. No, no e no.
L'ha mai, diciamo... Quello stile di vita ha mai lambito anche il suo?
No.
In nessuna misura?
Pochissimo, in pochissima misura. Dopo mi sono rotta le scatole anche perché non era manco divertente. Ma me fregava niente.
È stato il suo, diciamo, è stato quello il momento magari della sua vicinanza alle droghe, quel momento con Borg?
Sì, l'unico momento, sì.
E comunque diciamo che dopo l'89, dopo 2 anni, tocca a lei, nel 91 viene ricoverata al Fate Bene Fratelli di Milano, si era detto anche lì per un tentativo di suicidio, ma ha colpito una cosa che ha detto lei, perché lei ha detto è stato un gioco più spinto degli altri, uno l'aveva fatto lui e uno dovevo farlo anch'io.
Sì, volevo ai suoi occhi essere all'altezza di osare anch'io.
Veramente.
Perché era una sfida continua tra noi due. Una sfidarsi, un guanto di sfida gettato là per ogni cosa. E io non cedevo mai.
Infatti lei racconta anche di un episodio stranissimo. Lui le tira un dito.
Eccolo.
Glielo spezza. Lei,
sì.
E lei...
Sì, me l'hanno aggiustato pure male.
Ah.
Perché è ancora storto. Questo.
Perché lei non diceva niente, non faceva un fiato
no.
Per non dargli soddisfazione
no.
Mentre lui gli faceva male.
Sì.
Era un rapporto...
Non gli davo soddisfazione, assolutamente.
Era un rapporto malatissimo, no? O no?
No.
A lei è piaciuto proprio questo.
No, non lo so. Comunque, ma io non ho detto niente, sono stata zitta e lui mi ha portato in ospedale immediatamente.
Comunque eravate strani, tutti e due.
Forse.
Fu abbassato. La sua storia con Borg poi finisce poco dopo, no? Quell'episodio del 91, quando lui l'ha messa davanti a richieste che lei ha ritenuto inaccettabili, e cioè di fare sesso, diciamo, insieme ad altre persone.
A un certo punto stavo in albergo a Palm Beach, e dove lui aveva avuto un'esibizione. E, tornato in albergo, vedo che prende il telefono e chiama room service, una roba del genere, ma non era il room service.
Era la colazione.
Ha detto, vorrei due prostitute, ah. Very bitch, cioè very, very unbelievable bitch. Io pensavo di aver capito male.
Club service.
Dopo due secondi sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste, cose. E lui mi ha detto, dobbiamo passare a un altro livello. Quale livello? Che cos'è questa storia? Fare sesso con queste due? Ho detto, ma tu sei scemo? O ce fai? Gli ho detto, e io ti mollo. Prova a fare sesso con queste e io ti mollo.
È andata
per
così.
Sempre. Preso, l'ho gonfiato de botte, perché queste stavano lì e non se ne andavano.
Finiva sempre così.
Finiva sempre così. E io me ne sono andata. E quando siamo ritornati a casa, a Milano, io non l'ho fatto nemmeno entrare in casa. Ho detto, vaffanculo, ecco. Te, le troie, la cocaina, mi hai rotto il cazzo.
Oh.
Addio. E l'ho chiuso fuori casa.
Sì, vabbè.
E da quel giorno è basta. Finita.
Sì, vabbè, sì. Comunque, diciamo... Per chiudere il capitolo Borg, lei ha detto che il suo sogno quest'anno dopo Sanremo era andare
a rompere le palle un pochino.
Per dispetto. Che sta Svezia, no? L'Eurovision,
sì, sì.
Lei ci vuole andare proprio...
Purtroppo non ho vinto, non mi sono levata questo
sfizio.
Sì, questa soddisfazione.
Ma
mamma.
Non l'ha più sentito?
No.
Da allora?
No, da allora mi fece tante telefonate e io non rispondevo più.
Però basta, nel senso
basta,
non c'è mai stato nessun
subito... No, sparito. Cioè, ma io non gli ho chiesto manco il 5 lire, cioè...
E gli ha regalato la crema del resto.
Mi ha regalato la crema del resto, sì.
Senta, invece, oltre ad essere pazza di se stessa, le piace qualcuno in questo momento, è interessata a qualcuno?
No. Mi piaccio io.
Oh.
In questo momento mi piaccio io. Mi amo un pochino.
Finalmente.
Perché, come ho detto nella canzone, mi sono odiata abbastanza. È un periodo che, non so come mai, mi voglio un po' più bene.
Si vede?
Mm-hmm.
Quando ho chiesto a Ilary Blasi che rapporto avesse con la chirurgia estetica, lei mi ha detto sì, sì, ci frequentiamo.
Sì, è vero, anch'io.
Anch'io.
Beh, un tagliandino ogni tanto ci vuole. Sì.
Ogni quanto facciamo il tagliando?
Ma vediamo ogni 10-15 anni.
Ah, vabbè. Quindi se parliamo di 10 anni, lifting tipo... Lifting.
Sì, 15 anni va bene.
Dura quello.
Un tagliandino così, sì.
Vabbè, ci sta.
Ci sta.
Che rapporto ha con i soldi?
Male, non so niente io. Non so mai quanto prendo, non so mai, non chiedo mai.
Infatti Cerruti, il fondatore degli Squallor, di lei disse non le è mai fregato nulla del denaro, a differenza di quella belva di Marcella Bella, una ragazza che accumulava soldi senza spendere una lira. Loredana invece tutte le sue fortune le ha sempre sputtanate.
Sì, è vero.
Che è una qualità?
Ma po'. Per me sì, ti dirò, ho dato spesso a miei amici soldi e poi spesso non sono mai tornati, per dire.
Nella vita lei è più dato che ricevuto in generale, al di là dei soldi?
Ma ho stato un 50-50. Equivalente.
Senta, ma lei ha detto che invecchiare non le piace, ma
no.
Le fa più paura invecchiare o la solitudine?
Invecchiare.
Senta, le manca l'amicizia con Renato Zero? Voi siete stati amicissimi?
Sì, mi manca tanto. Mi manca proprio come presenza, proprio.
E magari ci sarà un... Non sente bisogno di un riavvicinamento adesso?
Non lo so, forse. Dipende.
Però, già dire
dipende molto da lui. Sì.
Però già dire mi manca, avrei bisogno di lui, no? Una cosa bella.
Nella mia vita c'è stato tutta la vita. Renato c'è stato sempre. E quindi oggi, che sono anni ormai che non parliamo più, mi manca molto.
Magari questa è l'occasione. Allora, lei non crede in Dio? Ha proprio detto, non mi bevo una parola della Bibbia,
no,
neanche mezza. Poi ha detto, mi sono interessata al buddismo, è una teoria affascinante, ma per me la difficoltà di pronunciare...
quella...
Manco io, guardi, sto come lei.
Quella
Nam-kyo, Regen-kyo.
No,
insormontabile.
Non ci riescono.
E per questo non siamo diventate buddiste?
Non sono diventata buddista per questo.
Ma neanche se se lo scrive sulla mano?
No, troppa fatica.
Lei crede in qualcosa?
Credo.
In qualcosa?
Credo in me. In me stessa.
Sempre?
Non sempre. Quando sono fortunata, mi sento fortunata. Credo in me stessa.
La sua è stata una vita più tragica o più comica?
Tutte e due. Tutte e due.
A chi deve dire ancora una volta scusa e chi deve mandare ancora una volta a quel paese?
Ma io dovrei me stessa. Me
scusa
stessa.
A se stessa?
Sì, decisamente.
Per non essere
chiamata? È quella
chiamata
a cui ho fatto più male.
E chi vorrebbe mandare a quel paese?
Un sacco di gente proprio, ma proprio tanta.
Ma chi se lo merita di più di più?
No, un'incazzatura mia non se la meritano. Dopo troppa soddisfazione.
Bentornati a Belve, qui con Loredana Bertè, continuiamo. A Rolling Stone lei ha detto che vorrebbe il suo funerale pieno di transessuali mentre suonano la sua canzone. Vorrei essere vestita da Mercoledì Adams ed essere sepolta al cimitero di Praga.
Ecco, mi è piaciuto tantissimo.
Perché
quel cimitero.
Gotico.
Bellissimo, sì. Perché bisogna mettere le pietre sopra e basta. Non ci so, fiori, cose.
No, fiori?
No, mi fanno starnutire.
Non la spaventa morire?
Sì. Più che altro per il dolore. Non vorrei non soffrire. Vorrei forse o morire sul palco oppure nel sonno. Ma ho paura del dolore. Se soffrirò oppure no.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita una persona per 2 minuti, cosa direbbe e chi sarebbe?
Mimì.
E cosa le direbbe a Mimì?
Ti voglio tanto bene, ti amo, così, semplicemente, lei.
Grazie.
Grazie a lei. Sì, qua si scivoli.
Senta che è una trappola questo studio, eh? Eccola, eccola, di alto il suo pubblico.
Grazie. Lei.
No.
Lei. Ciao.
Grazie Loredana.
Grazie.